Benvenuti e benvenuti a Radio FSC Unimore, siamo sempre qui al Festival del Domani e oggi ci troviamo con il direttore dell'Avvenire Marco D'Arquinio, benvenuto.
Bentrovati.
E allora, parto con un pezzo che lei ha scritto a gennaio. Lei aveva scritto un pezzo in cui ha detto: se la tregua è fallita, c'è un motivo in più per resistere e non rassegnarsi a un mondo in cui si pretende di fare delle armi gli aratri del nostro futuro. Ecco, dopo 2 mesi ci troviamo sempre più ad assistere ad un conflitto in cui sicuramente la diplomazia parla molto meno delle armi, che invece continuano a parlare in maniera molto forte. Ecco, e nonostante appunto la crudezza di questi fatti, lei continua a conservare questa ricerca di un motivo per resistere?
Fortemente, direi. In quel momento scrivevo del fallimento della tregua del Natale ortodosso, l'Epifania, diciamo, cattolica. E sembrava una sconfitta, l'ennesima, del cosiddetto Partito della Pace, che è un partito trasversale che abbraccia tanti di qua e di là, dalle trincee di questa guerra nuova, di questo secolo, eppure primo novecentesca per il modo come viene condotta. Però questa guerra è anche il fulcro di una battaglia più grande che qualcuno vorrebbe far diventare una guerra dei mondi, di nuovo Occidente contro Oriente, in realtà in un pianeta che è molto diverso, che è multipolare e che ha bisogno di non rassegnarsi alla grammatica, alla logica delle armi per regolare i rapporti tra le potenze in campo, altrimenti con le armi di cui noi oggi disponiamo staremmo parlando dell'apocalisse per l'umanità. Quindi questo è un grande compito politico, sociale, civile per quelli che hanno potere e per quelli che delegano il potere a coloro che eleggono, almeno nelle nostre democrazie, fare tutto il possibile per costruire una strada diversa.
Assolutamente. Sempre in un suo pezzo aveva detto: le parole sono fatti, le parole della pace di più, e bisogna avere il coraggio di misurarsi con i fatti. Cosa raccontano quindi i fatti? E non riferendoci solo al conflitto russo-ucraino, ma allargando anche la visione a quei 168 conflitti di cui ha parlato poc'anzi durante il suo intervento.
Sì, 168, con in più la guerra d'Ucraina, 169 in totale. È l'Università di Uppsala che continua a censirli. Ma diciamo questo, dobbiamo saper vedere tutte queste guerre. Questo è un compito fondamentale per ognuno di noi. Cioè, vederle vuol dire già cominciare a farle finire. La cosa tragica della guerra d'Ucraina, in questo momento, scatenata dall'invasione russa, ma incubata per tante ragioni, è che sembra che sia l'unica risposta possibile alla condizione di ingiustizia che si era realizzata. Se ci rassegniamo a questo, abbiamo perso già tutti, oltre ai popoli che sono coinvolti e che stanno perdendo questa guerra, perché ogni giorno in questa guerra muoiono centinaia e centinaia di giovani e di uomini e di donne mandati al fronte. Questa è la realtà che bisogna vedere e far finire. Non si può continuare con la logica, dico sempre, che per costruire un tavolo di trattativa bisogna avere delle gambe fatte dalle cataste dei morti che si sono accumulati. No, questo no.
Assolutamente. Lei stava facendo riferimento alle centinaia, migliaia di morti che ci sono durante il conflitto.
Secondo le stime di alcune centrali americane, soprattutto dei servizi segreti, parlano di almeno 300.000 morti. Sono stime informali che raddoppiano questa cifra e, considerando i feriti, la fanno arrivare sopra il milione in un anno di guerra. Questo è per dire quello che sta accadendo. È bene che lo ricordiamo sempre, perché ognuno di queste persone non è un numero soltanto. È una persona con relazioni, con vita intorno a sé, oltre alla propria.
Sono numeri che probabilmente ricordano in Europa almeno i tempi dei conflitti molto più crudi, mondiali.
Sì, in più il dato forse sconvolgente per tanti di noi di questo è che in questa guerra stanno morendo di nuovo soprattutto quelli che vestono la divisa. Noi ci eravamo abituati, tristemente, non abituati, mai rassegnati anche a questo, che ormai le vittime civili fossero sempre di più nelle guerre, no? La Seconda Guerra Mondiale, anche per l'uso della bomba atomica, ha segnato il punto di svolta. Più civili che soldati nelle guerre. Questa è una guerra nella quale si torna a morire nelle trincee. Questo non vuol dire che non si muoia anche altrove, solo in questa occasione riusciamo a vederli i morti civili. Pensate che nel Tigray, per dire una guerra dimenticata da tutti, nell'Africa orientale che abbiamo raccontato quasi solo noi di avvenire, sono stati 500.000 di vittime in una manciata di mesi e il mondo non ha alzato un sopracciglio, non è accaduto nulla. È qualcosa che mi sconvolge ancora doverlo dire oggi.
Ecco, sempre su questo conflitto. Possiamo parlare ormai di una guerra di lunga durata, sicuramente, ma secondo lei arriverà prima o poi la presa di coscienza comune di dover slegare tra discorsi di convenienza economica e di una necessità morale, prima di tutto, di favorire la pace?
La pace si costruisce con un'azione politica. Parte dalla presa di coscienza anche individuale dei singoli. In questo senso era molto azzeccato il titolo del dibattito di stasera, la pace come fatto privato, sembra un ossimoro, no? Eppure dipende da ognuno di noi. Dobbiamo avere la consapevolezza che un pezzo della pace di tutti dipende da ognuno di noi, come impostiamo le nostre relazioni. La logica della guerra è la radicalizzazione dello scontro e l'impossibilità del dialogo col diverso da me, con l'altro. Per questo è un fatto politico. Politica significa tante cose, vuol dire che tu un altro popolo, un altro sistema lo leghi a te attraverso legami che sono legami di dialogo, legami di interesse economico, possibilità di incontro delle persone, matrimoni, vita condivisa. La politica è organizzare la vita in comune, la vita condivisa. Se la politica si riduce a organizzare le guerre tra sistemi inconciliabili tra loro, ha fallito e ha negato se stessa.
Per questione privata mi verrebbe anche da dire, perché per la prima volta forse in Europa noi abbiamo ricordi magari di guerre avvenute 70 anni fa, soprattutto nel contesto europeo, dove i cittadini non potevano incidere come possono incidere adesso invece sulle scelte di politica internazionale, appunto perché ci troviamo in un sistema democratico che prima non vi era.
Sì, questo voglio dire, siccome sento tanto parlare di Occidente in questo periodo in maniera anche orgogliosa, come se noi fossimo la parte già salva del mondo, il mondo si salva insieme, un po' come per altre cose non ci si salva da soli, ma su di noi che siamo cittadini delle democrazie in diminuzione, purtroppo sulla faccia della terra, si sta non ampliando in questo momento, ci sono semidemocrazie. Ci sono quelle che Amartya Sen definisce le democrazie degli altri modi di vivere.
Di recente la Tunisia sta vivendo, per esempio.
Sì, molte sono in conflitto, su strade pericolose. Ecco, in questa parte del mondo dove noi siamo dovremmo essere capaci di costruire una modalità nella nostra società, perché quelli che stanno in basso, dove io dico oggi c'è l'alto della politica, riescono a farsi sentire molto bene da quelli che hanno la cloche e il timone della barca, perché stiamo andando in una direzione che non è quella giusta.
Grazie mille per le sue preziose
conto
parole.
Conto molto su di voi, sulla vostra generazione. Noi stiamo sbagliando molto, quindi avete un gran lavoro da fare per raddrizzare tutto.
E penso che molti della nostra generazione sanno di avere molte responsabilità. Anche per...
Beh, lo state capendo per le questioni ambientali, che è un'altra forma di guerra che viene combattuta, quindi grazie davvero.
Grazie a lei, grazie per il suo intervento. Io ringrazio Radio FSC Unimore, il Festival del Domani, e rimanete sintonizzati per altri materiali che la nostra radio avrà il piacere di fornirvi. Grazie.